tutti, buona giornata. Chi vi parla è Claudio Simeoni, qui insieme con Francesco.
Salve a tutti.
Vediamo un attimino il microfono.
Sì, beh, la trasmissione del giovedì, appunto, come ogni giovedì da 5 anni a questa parte, Magia Stregoneria Paganesimo.
E trasmettiamo su 94 FM, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza.
E ricordo sempre che internet è una fonte di informazione essenziale su cui trovate tutto quello che ha a fare con le trasmissioni, in cui trovate tutte le nostre iniziative, tutte le nostre informazioni, tutto quello che serve, tutto stiamo per rimanere in contatto, per dibattere. Ricordiamo che esistono un'infinità di siti collegati a questa trasmissione, un'infinità, molti siti collegati a questa trasmissione.
A proposito, questo mese faccio il record di visite, dovrei arrivare quasi a 900 visite, cavane via una cinquantina delle mie, fai 850 visite.
Sì, beh, difatti l'accesso a internet è uno strumento per far circolare le idee molto forte e soprattutto c'è stata una progressione molto, molto forte, molto continua e sempre in crescendo anche degli accessi a tutti i siti legati alla trasmissione. Di conseguenza c'è da ricordare che tra l'altro internet non serve soltanto per avere il materiale, ma serve anche per dibattere, in quanto esiste un forum, esistono due mailing list, esistono due chat line sempre collegati a questa trasmissione, di conseguenza esiste tramite internet un sistema di informazione che non è da poco, insomma.
Bene, allora, prima di incominciare, Cira del Musso. Vai Francesco.
Sì, allora, il Venerdì Santo, per i cristiani, che poi il santo non è, è sacro per noi, perché loro hanno sempre la santità, noi abbiamo la sacralità. Allora, il 13 aprile, che è venerdì, 13 aprile venerdì, ci sarà la tradizionale, ormai chiamiamo tradizionale perché sono quasi, penso, oltre 10 anni che viene fatta, cena del musso. Praticamente c'è una cena appunto fatta nel Venerdì Santo dei cristiani in cui si mangia solo musso. Logicamente per chi vuole mangiare qualcos'altro è ammesso, però lo consideriamo un grave peccato il fatto che uno nel Venerdì Santo non mangi musso. Scherzo, è una battuta. Perciò allora, 13 aprile mi potete mettere in contatto e c'è appunto la possibilità di questa cena del musso. È nella zona di Bassano, chi è interessato si può mettere in contatto tramite i soliti sistemi, chiamando, telefonando, facendosi vivo. Poi il 20 aprile c'è la classica incontro, conferenza, dibattito appunto di Claudio. Questa volta la conferenza si tiene a Marostica e viene tenuta però con delle modalità un po' più diverse, sì, dal solito.
Infatti, siccome c'è stato concesso una sede dove fare questo dibattito, però i cattolici stanno massacrando letteralmente attraverso le organizzazioni, e noi vedremo una tipologia mafiosa dei cattolici proprio in questa trasmissione, sarà molto interessante anche vedere come si sviluppa. Abbiamo deciso a sto giro di non dire dove terremo il dibattito a Marostica. L'appuntamento con le persone è davanti alla sede ex emittente del Giornale Veneta, in via Montello 66. Se davanti, siccome c'è un piazzale, insomma, esatto, là ci si può ritrovare tranquillamente. Allora, l'appuntamento è dalle 20:15 alle 20:40 davanti alla sede ex emittente del Giornale Veneta. Dopo quell'ora, naturalmente alle 20:40 partiamo, sì, che
la colonna
è abbastanza
delle macchine parte.
Vicino, è abbastanza vicino, cioè arriviamo in pochi minuti, dove c'è la sede dove terremo il dibattito. Là davanti lasceremo una persona, lasceremo qualcuno che servirà per i ritardatari, diciamo così. Naturalmente alle 9 poi si chiude, cioè nel senso che attenderà fino alle 9, insomma, ecco. E portando i resti poi vedremo magari di fare in modo se lasciamo un numero di telefono o qualcosa, o può darsi che niente, per cui io raccomando la massima puntualità, questo sì. Allora, fra le 20:15 e le 20:40, via Montello 66, il dibattito
Amarostica.
È sulle Amarostica, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. L'argomento è le correnti vegetative, cioè l'uso dell'attenzione portato all'interno del corpo, lo scioglimento di tutti quelli che sono i nodi energetici, e parleremo di psicosomatismo, parleremo di tutto quello che l'uso della volontà, l'uso dell'attenzione portato all'interno del corpo fisico. Ricordo che con la meditazione abbiamo sistemato la ragione, con la contemplazione abbiamo portato fuori l'attenzione dal corpo verso gli oggetti esterni, verso gli dei del mondo esterno, con l'ascolto delle correnti vegetative sciogliamo quelli che sono i gruppi, i blocchi che abbiamo e ci prepariamo ad affrontare la vita. Cioè ci leviamo una serie di cose, non tutte le cose, che appartengono ai blocchi fisiologici con cui siamo stati educati in pratica a essere bloccati davanti alla vita. Apriamo l'ascolto a quelli che sono i messaggi delle memorie cellulari, delle memorie degli organi interni e tutto il resto. Pertanto ascoltare le correnti vegetative è un punto importante, insomma, dell'arte della stregoneria. Allora, appuntamento fra le 20:15 e le 20:40 via Montello 66, davanti alla sede ex emittente regionale Veneto.
Il 20 aprile.
20 aprile, sì.
Il giorno prima del Natale di Roma, per ricordare.
Il giorno prima del Natale di Roma, sì. Va bene.
Sì. Allora, se vuoi... Allora,
cominciamo con i fatti.
Sì, come preferisci, Claudio.
Cominciamo con i fatti. Allora, di cosa parliamo? Parliamo dei fatti accaduti la settimana scorsa. La settimana scorsa io ero convinto, dopo vi dirò perché non sono più convinto della stessa cosa, perché è più squallida. Sono successi dei fatti, in pratica ero convinto che degli ubriaconi, della gente non sapeva come passare il sabato sera o quella sera qual era, avesse pensato di andare
a Castelfranco,
dunque in via Muson a Resana, a distruggere un capitello, dar fuoco alle suppellettili, spaccare un po' di roba, quello che c'era, un crocifisso, una roba del genere. E il Gazzettino, ci sono stati due articoli che sono venuti fuori in data 16 gennaio 2001, uno del Gazzettino e l'altro della Tribuna di Treviso. Quando c'è qualcosa che riguarda i capitelli, chiese, eccetera, c'è sempre qualcuno che gioca a lanciare l'allarme satanista, anche perché presa la mano del santo hanno scritto sul muretto il nome Satana, avrebbero scritto del genere, poi avrebbero fatto trovare la croce capovolta. Allora, ci sono un po' di sciocchezze, poi le vedremo magari in seguito. Si dice questi sono simboli satanisti. No, questi non sono né simboli satanisti né occultisti, niente. Queste sono le cazzate da televisione, cioè da romanzetti televisivi, da scenografie tipo Dario Argento, tipo ste robe che piace tantissimo ai cattolici, perché questo i cattolici le comprendono. Se un cattolico deve far credere che è stato un satanista a fare delle cose, fa queste cose, cioè mette la croce rovesciata, scrive Satana 666 e puttanate di sto genere. Cioè queste sono robe da cattolici, in quanto come cattolico immagina che gli altri facciano. Per cui togliamoci intanto dalla testa subito che sia roba da satanisti. Allora, intanto i satanisti, preciso che non esistono, cioè nel senso che non esistono organizzazioni, gruppi, persone che abbiano un'ideologia satanista, per cui un progetto satanista, facciano proseliti satanisti. Questo non esiste. Esiste nelle fantasie morbose ed erotiche di preti, di vescovi, di porcheria del genere, ma questi non esistono. È chiaro questo? Cioè, esiste invece un immaginario, esiste una voglia morbosa, esiste problemi psicologici e problemi psichici di tanta gente, specialmente dei cristiani, che si immaginano di proiettare questi sul Satana. Esistono anche voglie erotiche che i cristiani hanno represse e che immaginano di riferirle a qualcun altro che magari fa le robe di nascosto e sicuramente che sei la donna nuda e sicuramente ma chissà cosa chi farà questi. Insomma, ormai di queste storie qua ne abbiamo a centinaia e centinaia. Esiste questo, sì esiste, ma non esiste il satanismo, non esistono organizzazioni, non esiste niente di tutto questo. E quando si lancia un allarme satanista, lo si fa solo in malafede. Perché lo si fa in malafede? Perché io difendo il satanismo. Se il satanismo non esiste, che cazzo è che vado a difendere? Se non esiste un'ideologia del satanismo, cosa difendo? Difendo la libertà religiosa. Perché in effetti, lanciando un allarme sociale assolutamente ingiustificato, si va a criminalizzare chiunque si vuole. Cioè esiste un problema di terrorismo messo in atto da alcuni organi, e vedremo come il Bisetto sia uno di questi personaggi, e abbiamo documentazione, già il suo libro che ha scritto è una roba più esatto. Mettersi le mani nei capelli, cioè veramente è di uno squallore infame, una roba a far paura.
Sì, ricordo che appunto sempre il GRIS di cui Bisetto fa parte, di cui è consigliere nazionale, che ha sede a Bologna, un paio di settimane fa ha lanciato un allarme dicendo che ci sono aziende del nord-est e dell'Emilia Romagna che falliscono operazioni di gruppi esoterici, e io potrei benissimo dire forse queste aziende falliscono perché le banche non danno crediti. E voglio ricordare che il suo libro Il labirinto delle sette, con il marchio del Giubileo, cioè il marchio del Giubileo si andava a pagamento, è stato pubblicato con il contributo della Cassa Marca, una banca di Treviso. Io penso che se la Cassa Marca avesse preso quei soldi che ha dato come contributo per pubblicare Il labirinto delle sette, li avessi concessi in credito a qualche piccolo artigiano, a qualche piccolo commerciante, a qualche piccolo industriale, forse qualche azienda sarebbe fallita in meno. E basta pensare che il libro del Bisetto Nel labirinto delle sette, che vi consiglio di leggere soprattutto per le castronerie che sono scritte, aveva anche la prefazione del presidente della Cassa Marca.
Vabbè. Allora, in questo articolo fatto il 16 gennaio 2001, l'articolista, sto parlando di un'articolista che si chiama Laura Simeoni.
Parente tua?
Scusa, io parenti così squallidi proprio, guarda, se fossero i miei parenti li avrei cacciati via, come ho cacciato via i miei parenti squallidi, scusami. Questo articolista dice: con una sorta di marchio del territorio, qualche squilibrato fuoriuscito da chiese o sette sataniche potrebbe aver attenzione, state attenti al lessico, no? Perché non è casuale, infatti è una delle cose che mi ha fatto anche incazzare. Dice: potrebbe aver deciso di dimostrare al suo gruppo la determinazione nel compiere gesti sconvolgenti. È questa, secondo il professor Giuseppe Bisetto, l'ipotesi più plausibile in merito agli sfregi operati l'altra notte contro alcuni capitelli della Castellana. Si tratta dell'opinione di un vero esperto del settore, poiché Bisetto, membro nazionale del gruppo ricerca e informazioni sulle sette da anni, studia questi fenomeni con particolare attenzione verso le devianze sataniche. Qui saremmo, attenzione, di fronte ad un vero e proprio atto sacrilego compiuto da adepti di Satana e non di una bravata da ragazzini in vena di scherzare, anche se il genere di appartenenti ufficiali alle sette di solito non compiono atti così eclatanti. Dice ancora il Bisetto: dalla mia esperienza penso si tratti di qualche scheggia impazzita decisa a mettersi in proprio coinvolgendo persone del luogo, una sorta di leader carismatico inebriato di sé a tal punto da voler creare un nuovo gruppo di adepti. Per compiere tale operazione c'è bisogno di coagulare le persone dimostrando il proprio potere e la propria forza, da cui sarebbe la decisione di sfregiare i capitelli e di usare proprio la mano del santo per scrivere inni al demonio. Allora, probabilmente Bisetto ha il cervello baccato tre volte, perché io questi discorsi qua non è la prima volta che li sento. Siccome io sono stato un rivoluzionario degli anni 70, prima di diventare apprendista stregone, io mi ricordo le dinamiche dei gruppi, mi ricordo le analisi che venivano fatte rispetto ai singoli gruppi, che però quello non era di autonomia, ma sicuramente una scheggia impazzita che voleva mettersi in proprio, st'altro. Cioè, io ricordo tutte queste cose. Per cui questa definizione fatta in questo modo non è altro che lo stesso discorso che veniva fatto negli anni 70 a proposito di gruppi da sinistra extraparlamentare che si voleva più o meno colpevolizzare al di là di quelli che facevano, riportato in un ambiente attuale e riferito ai satanisti. Cioè, questa è veramente è di uno squallore veramente infame, cioè lui non ha dati, non ha niente su cui dimostrare le cose, tant'è che alla fine cosa fa sto Bisetto, tanto per concludere il discorso di sto personaggio, dice Le schegge giungono invece da Bassano del Grappa, dove opera, attenzione, il circolo satanista Charles Manson. Ta 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 ta. Cioè, praticamente, attenzione, qui c'è sicuramente un circolo satanista, ci sono sicuramente le Brigate Rosse, no, vabbè, c'è un circolo satanista che opera per fare danneggiamenti, per fare sfregi. Qui siamo alla demenza più totale, solo un mentecato, un povero deficiente menomato può dire ste robe, e lo sfido a provare queste cose in tribunale. Cioè, questo è allarme sociale. Questo è terrorismo allo stato puro. Sto gruppo Charles Manson, da quello che io ho saputo vagamente, non era altro che un gruppo musicale. Tu hai saputo qualcosa?
Sì, no, ma tra l'altro io posso benissimo dare un'informazione, che delle informazioni che abbiamo raccolto, che se vogliono sapere cos'era il circo Charles Manson, esiste un documento presso il Consiglio Superiore della Magistratura da come minimo 7 anni.
E che dice quel documento? Ne sai qualcosa?
No, quel documento dice chiaramente... chi ha avuto l'idea di quella sigla, eh? Ha detto: io quella sigla l'ho creata io, e questo è un documento è stato spedito al Consiglio Superiore della Magistratura, che il Consiglio Superiore della Magistratura non ha trovato nulla di particolare e l'ha archiviato. Perciò
cioè, adesso io cerco di interpretare nei limiti del possibile. Cioè, questo poveraccio ha avuto l'idea di fare quel circolo chiamandolo in quel nome, si è trovato, esatto, manipolato da delle persone. Cioè, e ha detto: prima che succeda qualcosa faccio un documento e lo mando al Consiglio Superiore della Magistratura affinché stia agli atti e sia come una prova attraverso la quale difendermi. Per cui fate un po' a che razza di demenza può arrivare uno per sparare le puttanate di Bisetto. Cioè, abbiamo veramente uno sciacallo, perché non so come definirlo, cioè, veramente è dal voltastomaco. E questo, c'è un piano preciso, c'è la disarticolazione delle istituzioni, il terrorismo rispetto alle fedi alternative.
Sì, ma poi sarebbe da aggiungere,
vai, che dopo andiamo avanti.
Anche se c'è un discorso da fare, che sulle anche i termini, perché si dice potrebbe, saremmo di fronte, si può pensare, cioè praticamente qua si può ipotizzare qualsiasi cosa, cioè nel senso che se si dovesse usare per affrontare un argomento di attualità in questa maniera, qualsiasi ipotesi si potrebbe inventare, si potesse attribuire a qualsiasi. Ma voglio ricordare soltanto due cose. Il perché viene lanciato questo continuo allarme del satanismo. Prima cosa, un allarme che non esiste. E seconda cosa, l'unica forma che è stata organizzata di satanismo è stata i massoni, che la utilizzavano in funzione anticattolica nel secolo scorso. Basta ricordare agli ignoranti cattolici che ci fu un certo autore di poesia, un Giuseppe Carducci, che scrisse un inno a Satana. Di satanista nel senso cristiano aveva ben poco. Ma noi avevamo lanciato, che è uscito in Francia e in Italia alle fine del 2000, un testo in cui si diceva che sicuramente la Chiesa Cattolica avrebbe rilanciato il discorso satanista per poter compattare il gregge e soprattutto per poter motivare un assalto alle strutture di libertà religiosa che esistono nei paesi occidentali. E questo è stato scritto su un libro in Francia che nessuno ha avuto coraggio di pubblicare in Italia. Ma andiamo a aggiungersi questo. E questa iniziativa di Bisetto non è che sia un'iniziativa soltanto sua, rientra tutto all'interno di una volontà di creare un allarme. Difatti, il Dionigi Tetamazzi, che è l'arcivescovo di Genova, arcivescovo di Genova, e che ha inserito come un posizione di potere all'interno della CEI, ha fatto uscire un libro sul Satana, sul satanismo, che si chiama Il Grande Tentatore. E in cui si dice che esiste che propone la dimensione satanica che si annida nelle vite quotidiane della gente comune. Cioè, un'affermazione che veramente è da medioevo, da inquisizione, da caccia alle streghe, in cui si dice che esiste la dimensione satanica che si annida nelle vite quiete della gente comune.
Cioè, gente comune sta quieta, tranquilla, obbediente, va in chiesa, fa comunione, ossequiente al vescovo, ma Satana sicuramente gli fa dire: io voglio vivere, voglio divertirmi, voglio affrontare la vita, voglio... Cazzarola, oh, che spiegazione!
Sì, ma allora, pensiamo che questo libro è stato recensito sulla Repubblica il 26 di marzo 2001.
Esatto.
Benissimo, e Teta Marzi lancia questo allarme, ma questo allarme, questa volontà, questo coro così, non è un coro improvvisato che si mette a cantare una litania in una certa maniera, perché solo una settimana prima era uscito, sempre di un autore francese, che tratto uno storico, e sempre un libro in Francia che nessuno ha voluto pubblicare, che però ha avuto un attimino un accenno in Italia, Cristianesimo, se un giorno crollasse il trono di Pietro. Cioè, questo storico tranquillamente si mette a studiare come vanno i meccanismi storici, i meccanismi culturali, e lui dice: Cristianesimo, se un giorno crollasse il trono di Pietro. Cioè, uno storico, non si parla qua di qualcuno che fa cose fantastiche, immaginazione o fantascienza. Questo è uno storico che dimostra che il trono di Pietro, dati i suoi presupposti talmente vacui, talmente vuoti, potrebbe crollare. Logicamente, chi rappresenta questo potere, chi sa benissimo che può fare questo, si deve inventare qualche scusa, si deve inventare qualche pretesto pur di attaccare qualcuno. E soprattutto, sai, questo discorso serve anche per comprendere alcuni meccanismi che stanno succedendo in Italia. Allora, abbiamo avuto un meccanismo molto particolare, che è stato per la prima volta un ministro che dice: io non sono assolutamente un pedante, ma faccio rispettare la legge italiana e difendo i cittadini italiani dall'inquinamento che un uso ha provato, da un inquinamento elettromagnetico che provoca i danni alla salute della popolazione italiana. Per la prima volta un ministro pubblicamente dice: se Radio Vaticana continua a fare questo, a violare le leggi del nostro Stato, e lo fa pubblicamente, non lo fa di nascosto, cosa fa? Dice: io spegnerò l'emittente Radio Vaticana per rispettare le leggi italiane. Dice: e io non sono pignolo, faccio solo applicare le leggi, io non sono eccessivo. E questo qui logicamente lascia comprendere e intuire il motivo per cui succedono queste cose. Ma poi, cosa è successo proprio in questi giorni? È successo che siamo in vigilia delle elezioni politiche e si comincia a dire: votate chi segue le idee della Chiesa. Cioè, non si dice agli elettori: votate il partito che vi interessa di più, che vi fa più comodo, vi piace di più, ma votate chi è capace di servire meglio di tutti le idee della Chiesa, e che riesce, la Chiesa riesce a imporre a questo Stato le cose che servono alla Chiesa e non servono ai cittadini. E questo è un appello che tutti quanti, purtroppo, i partiti politici italiani hanno avuto il coraggio di inseguire, e fare la gara a chi fosse più vicino al discorso delle idee della Chiesa. Ma sì, no, ecco, io vorrei inserire anche un'altra cosa. Ma perché c'è questo richiamo di questo satanista a lanciare questo allarme su cose inesistenti? Perché c'è tutta ormai una cultura, tutta una filosofia, tutta una stile di vita che va a demolire tutto quanto quello che il monoteismo propone per una società civile, per la società, per il modo di vivere che abbiamo noi. E ci ricolliamo a un piccolo fatto storico. È uscito sempre a marzo un documento del 1628. Allora, Galileo mise in dubbio l'Eucaristia, ma la Chiesa lasciò correre. Nel 1628 l'astronomo fu di eresia, ma il Santo Uffizio non volle perseguire. Perché non vuole perseguire? Perché l'Eucaristia è una grande cazzata. Di conseguenza, uno che mette in discussione una grande cazzata si inserisce soltanto nel filone logico delle cose, e di conseguenza uno poteva benissimo contestare una panzana. Difatti, sulle cose che la Chiesa non poteva contestare dal punto di vista scientifico, dal punto di vista sperimentale e della conoscenza, era il discorso eliocentrico o no. Cioè, era lì la Chiesa è intervenuta massicciamente, pesantemente, con la tortura per fermare Galileo, perché diceva: se uno mette in discussione l'Eucaristia, sarebbe ben difficile perseguirlo, perché già noi ne spariamo tante cazzate su cos'è il cristianesimo, spariamo le cazzate, siamo vicini a Pasqua che andiamo a raccontare che uno dopo 3 giorni è risuscitato, e ricordiamo che un Vittorio Messori è venuto passando una grappa alla scuola di cultura cattolica a presentare un suo libro che dicono che sia risuscitato.
Sì.
Ecco. Cioè, e logicamente su queste panzane logicamente la Chiesa non può entrare in conflitto, perché una discussione su queste tematiche implicherebbe la demolizione di tutto quanto quello che può essere la loro teologia completamente falsa, completamente inventata.
Però qualche volta ci va bene.
Vabbè, in questo caso cosa è successo? Che logicamente loro cercano di creare questo allarme perché non hanno altri strumenti su cui intervenire.
No, ma volevo aggiungere qualcosa, se no perdiamo un attimo il filo del discorso, se andiamo troppo oltre, nel senso. Niente, oggi io ho preso 2 notizie dai giornali di oggi, no? Cioè, in questo momento, se voi accendete Televideo, andate alla pagina 181, quinta notizia, vi dà questo: arrestato profanatore di tombe. I carabinieri di Mistretta a Messina hanno arrestato un pregiudicato di 59 anni sorpreso mentre profanava e danneggiava loculi nel cimitero di Castelluccio nei pressi di Cittadina. L'uomo è stato notato dai militari mentre si aggirava tra le tombe. I carabinieri lo hanno raggiunto e hanno potuto constatare che una settantina di loculi erano già stati danneggiati nel tentativo di aprirli. I carabinieri stanno ora accertando il movente che ha spinto il pregiudicato a compiere l'odioso gesto. Ammettiamo che i carabinieri non avessero sorpreso in flagrante. Cosa sarebbe successo nella città di Messina? I giornali sarebbero usciti coi titoloni: satanisti, pericolo satanista a Messina. Non sarebbe stato gestito così, sì. Francesco?
Sì, ma difatti, proseguendo sul tuo discorso, beh, sarebbe da dire la conseguenza, cioè da questo annuncio dei giornali, da questa affermazione fatta dal Gris, cosa è successo dopo? Cioè, nel senso che
sì, gazzetti... ma infatti voglio portare un po' alla volta, sì, per il discorso di quello che è successo,
sì,
dopo.
Sì, no, allora prosegui pure, dai.
Dopodiché c'è un altro articolo, Francesco. Tu non hai gridato al pericolo cristiano che ci distrugge le statue. Vedi, oggi è di oggi la notizia sulle giornali, le pagine locali del Gazzettino di Venezia. Praticamente una statua, non si sa, non è precisato nel Gazzettino, no? Dunque una statua del Settecento che ornava il Viale delle Rimembranze di Milano, ed è una statua, sembrerebbe di statue, sono mitologiche, sembrerebbe, non so esattamente cosa, è stata trovata a pezzi. Pericolo cristiano che danneggia le statue pagane, no, noi non l'abbiamo detto. In realtà i vigili urbani sono intervenuti e hanno scoperto come è avvenuta la faccenda. Però voi fate conto che questo, dopo ve lo dico come è avvenuto, fate conto che questa fosse stata una statua cristiana.
Sì.
Fate conto che qualcuno col pennarello avesse scritto 666 o avesse disegnato una croce, qualcosa, e sarebbe stato un altro allarme: pericolo satanista. In realtà le indagini fatte dai vigili urbani hanno scoperto che la rottura e la distruzione della statua è avvenuta ad opera di quello che raccoglie i rifiuti, cioè del camion dei rifiuti, che inavvertitamente l'ha spinto, insomma, comunque è stato un incidente. Sarebbe stato un altro allarme. Cioè, è importante sapere questo per sapere i meccanismi con cui si formano le questioni. Cioè, una volta che noi abbiamo capito che c'è da gente che va a spaccare i cimiteri per far schiaia e altre robe, che c'è della gente che può succedere degli incidenti, che c'è della gente che si diverte a fare fuscupà, che c'è della gente che si diverte a spaccare, che c'è della gente che si embriaga, che si fa birra, che non sa come vivere, una volta che niente abbiamo scoperto questo, cioè abbiamo chiarito questo aspetto, potremmo capire come avvengono i meccanismi e la pericolosità dei meccanismi. Se vuoi dire qualcosa?
Prosegui pure.
Ok. Allora, una volta che abbiamo detto questo, no? che abbiamo stabilito che queste cose possono avvenire, allora vediamo un attimino come questo fatto è venuto evolvendosi. Questo fatto è venuto evolvendosi nel fatto che chiaramente molta gente sa che il gruppo Manson. Molta gente sa che il gruppo Manson in realtà non è mai esistito, cioè è esistito semplicemente come gioco, però fa comodo ai cattolici, fa comodo a Gentaglia, proprio come Bisetto, di lanciare un allarme per costruire repressione sociale. E la repressione sociale, la repressione religiosa, la persecuzione religiosa, noi la stiamo vivendo sulla pelle. Perché vi abbiamo detto che il giorno 20, che terremo la conferenza e il dibattito su ascoltare le correnti vegetative, siamo costretti a ricorrere a dei trucchi del genere? Perché dei sindaci sono stati massacrati dai cattolici. Cioè, i cattolici hanno minacciato e ricattato dei sindaci per impedire loro di darci una sala. Ma vi rendete conto? Cioè, la persecuzione religiosa non è una cosa che non esiste. La persecuzione religiosa esiste ed è pesantissima. Cioè, il terrorismo cattolico è di un'infamia incredibile. Cioè, i cattolici, vi ricordo, non hanno un Dio da difendere, non hanno nulla che sia reale, che porti doni agli uomini, hanno solo il terrore, la morte, la distruzione. Pertanto a loro fa comodo lanciare un allarme. Cosa è successo ancora? È successo che una giornalista ha detto: forse quasi è meglio che mi informa un fianti meglio. E allora la giornalista, chi è che ha telefonato? Ha telefonato, insomma, praticamente è venuta in contatto. Martedì 20 marzo questa giornalista fa un articolo, lo leggiamo per intero?
Sì, Francesco.
Lo leggiamo per intero, mi fa un'intervista e scrive l'articolo. L'articolo è fatto in questo modo: Treviso, a distruggere i capitelli non sono i veri satanisti. Dura polemica col gruppo di ricerche sulle sette, lo afferma l'apprendista stregone Claudio Simeoni. Treviso, capitelli dati alle fiamme, furti di statue sacrileghe, crocefissi capovolte, scritte inneggianti a Satana incise sui campanili. Beh, qua l'ha fatta un po' grossa, eh? Un'ondata di violenza anticattolica, l'avete vista voi, ma non ha importanza. Sta colpendo la provincia di Treviso, da Castelfranco a Mogliano, cazzeruola, oh. Azioni intimidatorie compiute da gruppi di satanisti operanti nel Trevigiano, o la bravata di qualche ragazzo in cerca di gloria, si chiede al giornalista. Il professor Giuseppe Bisetto del gruppo di ricerca e informazione sulle sette non ha esitato pochi giorni fa sulle pagine del Gazzettino a imputare tali reati a qualche squilibrato fuoriuscito da chiese o sette sataniche, deciso a dimostrare al suo gruppo la determinazione del corpo e gesti sconvolgenti. Gli anni 70 sono finiti, se non lo sapete, ve lo ripeto ancora.
Sono finiti da 30 anni?
Sì, sono finiti da 30 anni. Ma le reazioni da parte dei diretti interessati, questa non l'ho ben capita, comunque vabbè, non si fanno attendere. A rispondere a tali accuse è Claudio Simeoni, forse interessati quelli che ricevono la repressione religiosa, collaboratore della Federazione Pagana e dell'Istituto Mediterraneo Politeista di Marostica, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, autore di scritti come Il Crogiolo dello Stregone e Paganesimo Politeista Spiriti e Dei. Per fortuna ho visto solo quel sito, non ho visto l'altro. Conduttore sulle frequenze di Radio Gamma di una trasmissione su magia, stregoneria e paganesimo. Dice il Claudio Simeoni: Bisetto fa il gioco sporco, beh veramente lo fa molto più che sporco, afferma Simeoni, poiché non dice che i responsabili sono esponenti di una setta satanica, ma delle schegge impazzite, perché sa perfettamente che i satanisti non perdono il loro tempo a distruggere capitelli. In realtà ho detto un'altra cosa, ma diciamo che rende bene l'idea. Simeoni invita a riflettere e a non creare falsi allarmismi. Le associazioni come il GRIS di Bologna e l'ARIS di Mira alimentano l'allarme sociale per attirare attenzione. Non si infiltrano negli oscuri meandri, lo ha detto la giornalista, non l'ho detto io, delle sette per capire, ma per distruggere movimenti pagani politeisti di matrice non cattolica, anticattolica, lei ha scritto, l'ho detto non cattolica. Tali movimenti costituiscono una nebbia che si muove nel sistema sociale costruendo sentieri religiosi diversi, prosegue Simeoni, ma non si sognano neppure di compiere atti sacrileghi di tale grossolanità e neanche più sottili. Allora, chi sono i responsabili? Persone che giocano nella disperazione, ragazzi che brancano nel non senso, svuotati della capacità psichica di vedere e costruire il futuro. Per Simeoni sono atti di puro vandalismo compiuto da ragazzini annoiati da PlayStation, per i quali colpire un capitello o un'automobile in sosta non fa alcuna differenza. Certo che colpire una chiesa suscita un'attenzione sicuramente maggiore e fa vendere molte più copie del Gazzettino. Satanisti hanno distrutto 100.000 copie del Gazzettino, no, 10.000 copie del Gazzettino. Sicuramente maggiore attenzione dell'opinione pubblica, dunque vada per la chiesa. L'importante è far scalpore e riempirsi di quel passeggero senso di onnipotenza che pervade spirito e membra nell'atto aggressivo. Non basta ascoltare 24 ore su 24 i dischi di Marilyn Manson e andare in giro di notte a mutilare crocefissi presso un satanista. Il satanista inteso come adoratore di Satana non esiste. Non esiste, cioè del Satana cattolico, quello che adora il Satana proprio non esiste proprio. Ma se io lo dico a Dimitri, mettila a dire qualcosa, cioè, e i bambini di Satana si dicono roba del genere, mi picchiano, cioè, sicuramente. Cioè. No, è una questione solo letteraria. In provincia di Treviso non ci sono sette sataniche, solo movimenti esoterici, pagani, politeisti che tentano di trasmettere il loro credo attraverso conferenze e dibattiti. Infatti questa repressione serve per impedire il dibattito e le conferenze. Uno dei circoli satanici citato da Bisetto, il Charles Manson, a sentire Simeoni e i diretti interessati non è mai esistito. Si trattava di un'operazione artistica di stampo situazionista che agiva attraverso proclami di poesia urbana e di musica che ora non è più attiva. Allora, la notizia è già dato Francesco, che esiste anche un documento ufficializzato di questo, cioè di quello che ha fatto questo, dice io l'ho fatto per questi motivi, non solo conferma quello che è stato detto, ma lo sottoscrive al 100%.
Sì, ma se potrebbe aggiungere qualcosa. Cioè, esiste un procuratore della Repubblica a Treviso che si chiama Candiani.
Sì.
E Candiani, a quanto mi risulta da documenti che ho visto, conosce benissimo la realtà del cerco statale come Salmenso. Perciò, visto che è un procuratore della Repubblica, se qualcuno vuole andare dal giudice Candiani a chiedere cosa sa del cerco statale come Salmenso, penso che sia la persona che a livello di magistratura sia più informata di tutti. E non so se si metterà a ridere, penso che si metterà proprio a ridere.
Sì, sì, vero. Vabbè,
io faccio un invito a chi che ascolta. Io non dico,
allora, un invito ufficiale da parte dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti ed è sottoscritto anche. Telefonate al giudice Candiani, Diani,
che è procuratore della Repubblica di Treviso.
Ditegli pure che vi ho mandato io, visto che mi conosce anche piuttosto bene.
O anche l'Istituto, non
l'istituto, c'è l'istituto, visto che conosce bene anche l'Istituto, vedo che le cose che mi telefonate e dice. Cosa sa del circo Salmenso? Sa, Claudio Simeoni ci ha detto di rivolgerci a lei. Fate pure, tanto risponde abbastanza gentilmente se non si sente provocato. Cioè, io ce l'ho a sangue, ma per altri motivi. Va bene, allora Francesco, questo è il discorso. Il discorso che abbiamo fatto noi è questo. Si costruisce, c'è un sistema sociale che costruisce le persone. Quel sistema sociale paga i suoi errori, paga le puttanate sull'orrore che costruisce nelle persone. Cioè, Erika si chiamava, quella De Novi, è stata costruita dal cattolicesimo per fare questo. Certamente aveva delle cose sue, indubbiamente, non tutti accoltellano il padre e la madre. Però ricordatevi che gli esorcisti a Treviso sono responsabili di un omicidio. Quel ragazzo lo hanno massacrato gli esorcisti. Cioè, la direzione in cui quel ragazzo ha sfogato se stesso ammazzando il padre è stata voluta e praticata dagli esorcisti. Perché se invece di fare gli stronzi, i porci, avessero riconosciuto che il ragazzo probabilmente sia meglio che andasse da un medico e che si facesse curare la patologia che aveva, invece mettersi a pregare perché Satana che arriva dietro lui, probabilmente il fatto non è successo. Per cui gli esorcisti hanno una responsabilità di omicidio a Treviso. È chiaro questo?
Ecco, io volevo aggiungere una semplice frase che forse va anche a dare una dimensione a questi presunti esperti. Allora, lo prendo da un documento del Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, cioè questo è un documento ufficiale del Ministero, che parla di satanismo. Le proiezioni numeriche sono vie più incerte, tanto più che le informazioni in merito sono spesso acquisite indirettamente da sedicenti fuoriusciti o da fonti giornalistiche e come tali impossibili da riscontrare. Ma si possono categoricamente escludere le cifre annorbi, centinaia di sette per migliaia di seguaci, propalate talvolta dagli organi di informazione e da alcuni sedicenti esperti. Cioè, questo dice il Ministero degli Interni. Questo dice, cioè, non lo dico io, è testuale.
Il Ministero degli Interni riconosce che esiste.
Pura fantasia, ovviamente, anche l'affermazione che queste eterogenee conventicole siano collegate a un'organizzazione centrale, una sorta di internazionale satanica guidata da un antipapa nero. Sì. Chiusa la citazione del Ministero degli Interni. Sì,
questo è un documento del Ministero degli Interni che riconosce come esistono cosiddetti esperti che in realtà fanno soltanto dell'allarme sociale per avere delle gratificazioni dai giornali, per assumere un'importanza, per assumere un ruolo all'interno del sistema sociale che non hanno. Cioè, praticamente è un allarme sociale gratuito riconosciuto dallo stesso Ministero degli Interni. È veramente una cosa vergognosa.
Il Ministero dice tali. Sono tali impossibili da, cioè, come tali impossibili da riscontrare, propalate da alcuni sedicenti esperti e alcune affermazioni di pura fantasia.
Esatto.
Questo lo dice il Ministero dell'Interno.
Per cui, che libro è questo?
No, 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 questo è un rapporto del Ministero degli Interni del 98.
Per cui è un rapporto del Ministero degli Interni di 3 anni fa, per cui non è neanche vecchio, cioè
sì, qualissimo. Sì, sì. Cioè, è stato stesso che loro sull'argomento specifico dicono che esistono dei sedicenti esperti, poi sta la capacità delle persone andare a capire chi sono questi sedicenti esperti.
Sì. No, anche i figli di puttana, perché lui, giustamente il Ministero degli Interni dice sedicenti esperti perché lui è un organo esterno, no? Cioè è una non parte in causa, cioè finché il sedicente esperto si limita a fare il fanfarone,
esatto,
a fare le goliardate al Ministero degli Interni, più di tanto non gli frega niente. Ma noi che subiamo l'attività mafiosa di questi sedicenti esperti non possiamo considerare degli sedicenti esperti, dobbiamo considerare dei pezzi di merda, cioè degli assassini, dei porci, dei vigliacchi, perché oltretutto noi come persone religiose conosciamo anche dove va a parare i loro atti, perché quando il ragazzo di Treviso va a fare quello che ha fatto perché aveva delle patologie mediche, doveva essere curato, cazzo, noi come persone religiose dobbiamo dare un giudizio. Chiaro che il magistrato dà un altro giudizio, il poliziotto dà un altro giudizio, il Ministero dell'Interno dà un altro giudizio, ma noi come persone religiose, come persone addette alla vita, noi abbiamo un nostro giudizio che è determinato dai fatti.
Sì, anche perché se andiamo a ricordare, le cose vanno ricordate. Ci fu una bambina che una bambina di pochi anni, che forse pochi mesi, a Polistena, che i genitori cristiani la fecero esorcizzare da un presunto esorcista cristiano e la bambina fu fatta a pezzi, fu uccisa. Ecco, e questo non era certo un rituale satanista, era un rituale cristiano di esorcismo. Era, possiamo anche lanciare l'allarme e dire: vede cosa porta l'ignoranza cristiana, che alla fine si considerano dei figli pur di liberarli dal Satana.
Sì, ammazza la madre o ammazza la figlia perché, o la nipote perché glielo ha detto Dio. Esatto. Cioè, ho ritagli di stampa, insomma, ormai abbastanza corposi per questo. Cioè, no, non c'è problema di questo. Il problema è che il pericolo dell'allarme sociale è tale nella misura in cui a delle persone come noi viene impedita la manifestazione del loro pensiero. Cioè, questo diventa l'azione non più semplicemente una cosa buttata là, cioè il bisetto che vuol farsi propaganda e poi vuol farsi bello, diventa delle azioni criminali che hanno uno scopo ben preciso, cioè impedire la manifestazione del pensiero religioso. Cioè diventano delle vere e proprie azioni terroristiche. È chiaro che nessuno ti spara per ora, però diventano delle azioni che vanno in quella direzione. Per questo è la gravità effettivamente enorme. Qui non si tratta di difendere i satanisti. Se qualcuno si definisce satanista, si difende da solo.
Esatto,
qui si tratta di difendere la libertà religiosa, la libertà della manifestazione del pensiero. Cioè, questo che è messo, in pericolo gravissimo. So benissimo che se uno fa l'evangelico nessuno gli rompe i coglioni, ma cazzo, conferenze pubbliche del reverendo Corrado Maggia, biblista, demonologo ed esorcista sul tema angeli, demoni e spiriti guida, almeno roba vecchia, 28, 29 e 30 marzo alle ore 20:30 presso la sala conferenze del CIF, Corte Case Nuove, Santa Croce, mercoledì 28, gerarchie angeliche, gli angeli e la loro opera, il giorno 29, l'origine dei demoni e la loro opera, giorno 30, l'esorcismo, come scacciare i demoni e distruggere fatture e maledizioni familiari, grovo qua il volantino, in fotocopia a colori. Chiariamoci una roba, i maghi da televisione, gli esorcisti sono la stessa cosa, cioè cattolici, esatto, maghi da televisione, sono la stessa identica cosa, truffano, rubano, millantano.
Diciamo che gli esorcisti sono ancora peggio, perché nel senso, io questo l'ho anche detto pubblicamente da alcuni esponenti della Chiesa Cattolica, ho detto, fa, perché uno può anche andare e li considero dei cialtroni e dei falsari, quelli che ti fanno le persone, cioè non è che li difenda, ma io li considero questi. E però uno che va da un credo mago sa benissimo che se non gli piace il responso si cambia mago, si trova un responso che gli accomoda di più. E fino a questo punto finisce, sì, che poi questo si venga a raccontare palle, non dica la verità, però l'utente non si sente assolutamente vincolato da questo e se sente un responso che non gli piace non ha il problema di andarsi a cambiare a chi chiedere il responso. Uno che va da un esorcista o che va da un prete è una condizione di inferiorità, che qualsiasi cosa gli dica diventa veramente drammatica, perché ricordiamo sempre quel ragazzo che ha ucciso il padre a Treviso perché la famiglia lo voleva esorcizzare.
No, lo aveva già esorcizzato, esorcizzazioni pesantissime.
Pensate che se qualcuno gli avesse detto a questo ragazzo, beh, diamo uno che ti fa i tarocchi, questo sarebbe messo a ridere. Perché le azioni che vengono fatte, cioè, hanno una valenza, cioè, nel senso che, ricordate sempre, un prete, purtroppo, purtroppo per la condizione culturale in cui viviamo, ha un'autorità che non si merita. No. E l'abusa di questo
ha un'autorità millantata, cioè
sì, sul nulla,
un'autorità che in realtà non ha né dal punto di vista civile né dal punto di vista religioso, cioè ce l'ha soltanto all'interno della Chiesa Cattolica e basta.
Sì.
Diventa pubblico ufficiale solo in un caso, cioè nel diritto che ha di celebrare matrimoni
concordatario
e basta. Per cui non è nessuno un prete, non è nessuna autorità, però ancora ci si ricorda quella che era la situazione preconcordataria.
Sì, ma io vorrei dare un attimino anche una dimensione veramente di come sono questi esorcisti. A questa intervista in cui si diceva chiaramente che era un'opera di terrorismo, non so se tu la vuoi come citare, era intervenuto un esorcista che da Treviso l'hanno spostato a Mussolente, in Provincia di Vicenza. Chissà no. Perché l'hanno spostato. Chissà perché. Cioè, no, ma io mi ricordo di aver partecipato a una conferenza anche assieme ad altri amici in cui abbiamo contattato parecchio un esorcista nella zona di Bassano che faceva delle affermazioni che erano terrificanti e cui si prendevano in giro sulle cose da fare. E noi ci siamo messi a ridere qualche tempo fa perché la Chiesa Cattolica aveva deciso di fare gli esorcismi non più in latino ma in italiano. E allora, bisogna che si mettano anche d'accordo, perché se come io leggo questa intervista che va ad attaccare le nostre posizioni di questo esorcista, dice, fa, è un sacerdote apparentemente gracile, magro, timido, cortese, parla con filo di voce quando lo contatti al telefono, ma chi l'ha visto all'opera nelle sue funzioni di prete esorcista dice che si trasforma, sembra quasi più alto e la voce assume toni imperiosi mentre pronuncia le formule in latino. Non so. Ma le pronuncia in latino, ma la Chiesa Cattolica non ha detto che il Satana aveva cambiato linguaggio, si era passato anche lui all'italiano. Chissà che forse con qualche riforma si mette a parlare anche in dialetto.
Allora, questo articolo, l'articolo che vi ho appena letto io, no, era di tale Federica Baretti, la quale chiaramente mi ha intervistato. Vabbè. E il giorno dopo appare un altro articolo a firma di Laura Simeoni. Ancora, non è casuale la faccenda, nulla avviene per caso. E andando avanti, proprio da quello che ha detto Francesco, dice: pur non esercitando più ufficialmente a Treviso, poiché sia stato trasferito una parrocchia di Mussolente ai confini della diocesi, rimane comunque il punto di riferimento importante per molti trevigiani in difficoltà. In effetti, capisco che a Treviso non ci siano più strutture sociali, dati i tempi che corrono, però si può anche pretendere delle strutture sociali, c'è anche l'USL, se è per questo.
Sì, ricordiamo sempre il casino che è successo per il discorso dell'aborto a Treviso,
sì,
che penso appunto che sia più grave la situazione della struttura pubblica che dovrebbe garantire la possibilità alle donne di abortire, quello che sta succedendo a Treviso.
Allora, chi meglio di questo personaggio, può inserirsi nella disputa sulla diversa interpretazione che in questi giorni si sta dando profanazione dei capitelli nella zona di Resana e di Mogliano? Questo personaggio è un prete. Uno che vive costringendo bambini in ginocchio a pregare, cioè ricordiamocelo questo, non è uno qualsiasi, è uno che vive costringendo bambini in ginocchio a pregare. Credo che sia una delle azioni più infami e più squallide che si possa fare. Allora, vediamo un attimino cosa dice sto personaggio. Siamo di fronte a qualche bravata di ragazzi, digli di entrare dentro, di ragazzi senza valori, come sostiene Claudio Simeoni dell'Istituto Mediterraneo Studi Politici di Marostica, oppure c'è lo zampino dei gruppi satanici, o meglio di qualche scheggia impazzita in cerca di seguaci, come ribadisce il professor Giuseppe Bisetto del gruppo di ricerca e formazione sulle sette? Io veramente, per me era più imparziale Marco Dimitri dei bambini di Satana dare una risposta, però Laura Simeoni, Don Pier Giorgio, in base alla sua esperienza, qual è l'ipotesi più plausibile? Secondo me il caso di Resana costituisce un atto intenzionale con una precisa strategia.
Però.
Allora, il problema però è che lui aveva ragione.
Dici?
Sì. Sì. Perché io, mentre stavo fuori dalla porta qua, mi sono letto l'articolo della Tribuna. E ho scoperto che la cappellina è un punto di ritrovo per i fedeli della zona. È stata costruita fra il 66 e il 67, questo il Gazzettino l'ha scritto, per volontà di Maria Ungarato. La donna ha pagato il costo del materiale, mentre la ditta Gino Ungarato ha dato la mano d'opera. Attorno al capitello, che si trova alla fine di una serie di curve, per dieci anni si è svolta il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, la festa della Contrada. La prima edizione, ricordo il Trentin, ha visto la presenza di 380 persone. Le altre hanno avuto una media di 250 visitatori. La festa è stata sospesa nel 98. Qua il problema era quello di rifar partire la festa. Questo era il problema. Oh, la mia è un'ipotesi, però è molto più solida che quella dei satanisti.
Esatto.
E infatti, sempre l'articolo della Tribuna, che io me ne sono accorto prima, il personaggio che ha denunciato la faccenda dice, attenzione, stiamo spaccando un capitello, sai quanto rumore che si fa?
Sì,
io
esatto.
Ho esperienza di questo, non ti preoccupare.
Beh, basta pensare ai nostri ascoltatori che sentivano un trapano qua per le settimane scorse.
Allora, sta attento, stranamente, allora, ad avvisare il parroco e i carabinieri è stata la famiglia Trentin. Qua non c'è niente, insomma. Stranamente, dice questo personaggio, pensa alla magia, il miracolo, non riuscivo a dormire, racconta, e non riuscivo a dormire e non sentivo rumori.
Strano.
Che con i parenti si prende cura del capitello di via Muson. Lui si prende cura del capitello di via Muson. Stavo aspettando che la sveglia suonasse. Mi sono alzato e ho aperto la finestra che dà sul capitello. Erano le 6:40, mi sono accorto che era successo qualcosa. Senza pensarci due volte sono corso fuori, c'erano le porte spalancate del capitello, il nero delle tovaglie bruciate, i fiori sparsi a terra e Sant'Antonio senza una mano, il crocefisso che si trovava sull'altare davanti a statua del santo è scomparso. Trentin ha svegliato la moglie Luciana, vieni a vedere, le ha detto agitato. Insieme hanno telefonato Don Franco Pegorin, che si è precipitato in via Muson. Hai capito perché mi sa che ha ragione, e ha ragione invece l'esorcista? Non era come dicevo io, che un fiore che si è fatto a bottiglia di birra. Là, le ipotesi che l'abbiano fatto apposta. E infatti a un certo punto dice anche: dovremmo far ribedire il nostro capitello, osserva Galdido, la profanazione compiuta lo ha sconsacrato. Ma sai che bella festa!
Sì, ci verrà anche il vescovo sicuramente, con una cosa del genere. La riconsacrazione di un capitello così importante.
Hai visto? C'è un nesso logico, molto più logico che noi satanisti che abbiamo buttato la roba. Fioi, stiamo coi piedi per terra. Spesso le risposte razionali sono molto più intelligenti. Però stranamente tu questa storia ha scritto la Tribuna, mentre il Gazzettino a firma di Lauro Simeoni non l'ha scritta questa storia. Puzza un pochino.
Indagare la
Pro Loco. Beh, ma sai, potrebbero anche riuscirci a trovarli. Mi sembra, infatti, dice: un conto è rubare una statuetta, un altro sfregiare le statue dei santi imbrattando chiese e capitelli scritte inneggianti al demonio. Mi sembra opera di gente che conosce il mondo dell'oscurità. Scrivere Satana. Questo si vuol dire conosce il mondo dell'oscurità, ma dammi i numeri. Che conosce il mondo e sa come usare simbologie precise come la croce rovesciata. Simbologie precise, cazzarola!
Può essere cascata.
Sì, ma i satanisti non fanno parte del cosiddetto mondo esoterico, quello cioè che tesse le trame nell'ombra.
Beh, quelli che si portano via, scusa, la salma di cuccia,
Ah sì, Casalma di Cuccia. Parleremo anche di quei satanisti, Casalma di Cuccia. Peccato che abbiano mandato anche una fotografia, gli hanno rovinato. Guarda che Introvine era pronto.
Sì.
Introvine aveva già preparato il suo piano. Cazzeruola, non gli hanno mandato la fotografia chiedendo il riscatto. Che fregatura che ha beccato.
Sì, ma sembra che abbiano chiesto 666 milioni.
Appunto. visto, è qui che ci dovrebbe interrogare un po' di più. Le sette di questo tipo non amano la pubblicità, ma proliferano e conquistano adepti nel nascondimento. Ma brutto testa di cazzo! Allora perché a me non mi fai tenere le conferenze, imbecille? Gli ho dato un imbecille abbastanza forte? Sì, penso che l'abbia capito. Ah, può anche denunciarmi, non c'è problema. D'altronde io sto difendendo la libertà di pensiero.
E vorrei ricordare che Bisetto era consigliere comunale nel periodo in cui abbiamo fatto la richiesta della sala al comune di Treviso, e che il sindaco ci ha tolto la sala.
Ho ancora la documentazione della cosa.
Così è un caso strano.
No, non sto usando epiteti apparentemente forti, in realtà ma, che definiscono le cose.
Vorrei ricordare che anche che il suo voto si reggeva alla maggioranza in quel periodo nel comune di Treviso.
Povero Treviso, che maledotto. Vabbè, facciamo tanti auguri ai trevigiani, va. Allora dovremmo chiederci perché gli atti di sfregio sono compiuti in quel preciso posto? Ma in effetti, vedi, che l'esorcista è stato più intelligente di me.
Sì, ma difatti.
C'è qualcuno o qualcosa che disturba i satanisti o i cristiani? È un messaggio intimidatorio? Io penso che la gente del posto qualche idea ce l'abbia in proposito. E a questo punto potremmo anche invitare le forze dell'ordine a sentire la gente del posto. Vedi, è intelligente, eh? Non è tutto scemo come sembrava. Quali sono i segnali che potrebbero mettere in allarme le famiglie? Se è vero che nella zona qualche setta...
Se è vero.
Non è mica stupida questa è Laura Simeoni, insomma... In genere chi viene coinvolto in questi gruppi cambia carattere. Te che cambia carattere, Francesco?
Non mi risulta.
E diventa sempre più chiuso e aggressivo, con reazioni violente. Sì, in effetti, come Fio de Treviso. Che
deve essere esorcizzato invece che essere curato.
Sì, Per chi ne fa una vera e propria ragione di culto con pseudovalori. Perché? Stuprare bambini, spacciare eroina, trafficare in schiavi, per te sono i valori, questi sono i tre valori del cristianesimo, poi li abbiamo già spiegati abbastanza, no? Emerge palese il disprezzo nei confronti della religione cattolica. Perché io dovrei apprezzare chi stupra bambini, chi spaccia eroina e chi traffica in schiavi, ma te si fuori di testa.
O chi manda le onde elettromagnetiche come Radio Vaticano.
Sì. Cioè, oppure chi chiude a chiave le ragazze e le brucia vive.
Le lascia passare vivo perché non possono vedere i ragazzi.
Siamo un po' seri. Sono dei solitari. Sei un solitario, Francesco?
Assolutamente, mai stato.
Ha registrato un aumento di casi negli ultimi tempi. Beh, veramente la gente è scappata via dalla Chiesa Cattolica, un po' troppo. È il fenomeno in espansione da alcuni anni. Infatti ne trova più gente che va in chiesa. Da quando le chiese e i gruppi satanici si sono strutturati come realtà organizzate con un piano di diffusione preciso. E qua bisognerebbe che provasse sta roba.
Sì.
È demenza pura.
Sì, probabilmente sai, hanno messo l'olio sulle scale per impedire al nonnino di andare a messa.
Ed anche nella nostra diocesi esistono molte famiglie che chiedono aiuto per strappare i propri cari ad un mondo pericoloso. Ta 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 ta.
Cazzo, ma scusa, ma dove vive questo? Dove vive?
Non so dove chiedere.
No, ma nel senso, cioè, perché sembra che viva quasi su un'altra realtà, su un altro mondo, cioè nel senso, ma sta parlando di Treviso.
Dice di sì, non so, lui sembrava in Africa anche a me, in Tanzania, cioè, roba di sto genere, però...
Sembra quasi un altro pianeta.
Sì, strappare i propri cari dalla malattia dell'AIDS.
Sì.
Riflettiamoci un pochino. È necessario però distinguere, attenzione, dal momento che in molti casi siamo di fronte a disturbi psicologici e non a vere e proprie possessioni. Quando mai esistono le possessioni? Domanda.
I cristiani hanno la possessione.
Sì, fuori testa, esatto. La possessione. Per questo è importante avere dei precisi punti di riferimento. E qui ti casca l'asino. Come il gruppo di ricerca e informazioni sulle sette, che ha come assistente l'ecclesiastico Don Leone Cecchetto. Olè! Ecco, è andato a parlare con tutto il suo discorso. Cioè, ma ci rendiamo conto? Cos'è tutta sta qua?
Sì.
Tutta sta storia è una grandissima merdata. Però con le merdate si costruiscono e si enfatizzano le persone, si costruisce la repressione sociale. Il Ministero dell'Interno dice: se tutti fuori di testa, o quasi tutti sta gente fuori di testa. Però il Ministero degli Interni non fa opinione pubblica, cioè è costretto a seguire gli ordini e mantenere l'ordine pubblico. Quando si eccitano gli animi, quando si crea le fantasie morbose, ti salta fuori di tutto. Anche perché tutto sommato qualcuno potrebbe anche divertirsi adesso, fatto sì. Fuori davvero la Chiesa, ci vogliamo vedere cosa scrive i giornali. Io ricordo un pochetto ste robe, ragazzi, siamo un po' seri. Francesco, mi ne godite abbastanza.
Sì, no, ma vedi, ma poi cioè, sul discorso della capacità di raccontare palle è una cosa abbastanza scontata, perché abbiamo insistito al divertimento di un Papa che è integro. E il classico Messori che dice fa: Messori è un segno di santità, come per Bernardette. Messori è stato settimana scorsa a Bassano alla scuola di cultura cattolica col suo libro, dicono che sia risorto.
Sì, ma se è così, tutte le bare che tirano su che la gente è intatta, se tutti santi.
Allora, Messori è un segno di santità, benissimo. Allora, questo qua viene detto appunto il 25 marzo sul Corriere della Sera, Messori. Sulla Repubblica dello stesso giorno, il medico legale dell'Università Cattolica di Roma, Vincenzo Pascali, nel suo mestiero mancava l'ossigeno, fra virgolette. Cioè, si devono anche mettere d'accordo in questo, insomma, cioè proprio lo stesso giorno, vedi, cioè uno ha un coraggio perché deve dimostrare qualcosa come Messori, e dopo lo stesso esperto che gli vanno a chiedere fa... Allora dice questo medico legale dell'Università Cattolica di Roma, Vincenzo Pascali, messo fra virgolette, il fenomeno è più frequente di quanto si creda. La salma del Santo Padre era molto ben conservata, cioè l'hanno anche imbalsamato. A questo punto il Lenin che è sulla Piazza Rossa, che si presenta così bene, cos'è? Un altro miracolo? Santo. Lo andranno a canonizzare?
Sì.
Cioè, scusa, chi ha visto le foto di Lenin sulla Piazza Rossa o chi l'ha vista di persona si può rendere conto che è ben conservato.
Ma non posso canonizzare, hanno già canonizzato lo zar.
Cioè, ma se devono canonizzare, scusa, un papa perché è ben conservato, perché l'hanno imbalsamato, il Lenin che si presenta benissimo, che tutti possono andarlo a verificare.
E allora tutte le mummie egiziane sono tutti santi?
A questo punto bisogna ricorrere a questo, cioè.
Ma anche quello che avevano trovato in Trentino era un santo,
l'uomo del Sibilaun,
e tutti i ritrovamenti che fanno in Siberia, le tombe,
esatto,
tutti santi. Quindi siamo circondati da santi.
Ma d'altronde, guarda, basta pensare che, sai, la capacità di raccontare palle anche di santi cristiani è incredibile, e facendo delle ricerche ci è venuta in mano una dichiarazione fatta da un santo in cui diceva che sicuramente per ogni giorno del calendario c'erano 5.000 martiri cristiani.
Ah, sì?
Per ogni giorno del calendario. Questa è un'affermazione di un santo cristiano in cui non ricordo il nome, è testuale, diceva che come minimo per ogni giorno del calendario sono 5.000 martiri. Cioè, rendi conto quante beatificazioni si possono fare con 5.000 martiri al giorno. Come minimo è, cioè proprio per cominciare, 5.000 ci sono sicuramente, poi possono anche essere di più.
Quello che ha perso la vita in sua difesa non esiste neanche il nome e il cognome.
I 20 milioni di persone bruciate a rogo sono niente.
Non esistono nomi e cognomi, ma no, solo quelle famose che conosciamo, sì, e che hanno lasciato una traccia letteraria. Le piccole persone, i piccoli, sì, uomini.
O i 45.000 pagani messi dai cristiani nei campi di concentramento del III dopo Cristo nell'Asia Minore. Quelli,
i nomi delle 3.000 teste tagliate da Carlo Magno.
Quelli non esistono.
Non esistono.
Perché?
Non esistono.
Non esistono. Non esistono. Senso. Ma difatti, vedete, è una cosa molto più semplice, mettiamo questo, benissimo, si deve fare santo perché è un fatto naturale, e poi cosa ha detto il Vaticano della distruzione dei Buddha in Afghanistan? Se fosse mosso, ha forse detto qualcosa, se fosse preoccupato.
Non è vero. Allora, ci sono stati in effetti degli interventi molto, molto, molto forti e molto decisi nei confronti dell'invasione sovietica in Afghanistan, perché l'invasione sovietica in Afghanistan ha impedito ai mujahideen prima e ai talebani dopo di mettere il velo alle donne, di cacciare via le donne dal lavoro e di distruggere il sistema sociale, perché chiaramente i cattolici non potevano fare la carità, perché se non distruggevano il sistema sociale non potevano fare la carità. Adesso si tratta semplicemente di cacciare via i talebani in modo di avere il bestiame per poter fargli la carità, e allora tante Terese di Calcutta potranno finalmente avere le loro bestie e fare i loro sacrifici umani, fare i loro battesimi gratuiti, olè, e portare tante pecorelle al Dio.
Ma vedi, io ho sempre considerato che i cristiani sono, i monoteisti in generale, sono molto pericolosi in qualsiasi cosa che succedano. E allora, c'è stato un piccolo fatto, è successo un paio d'anni fa, di un colonnello, se ricordo bene, di Marines, che è diventato integralista ebraico, e giustamente perché essere pericoloso è stato allontanato. Perché proprio il discorso del fanatismo, sai, della fine del mondo, dell'apocalisse, della terra in mano a Satana. Ma questo qua non è soltanto secondario. Abbiamo assistito anche, ultimamente, a tutta una storia di spie russe, di gente arrestata negli Stati Uniti. Benissimo, allora, è stato arrestato un esponente della CIA americana, cui appunto si diceva faceva la spia. Ma nessuno ha detto, o un giornale l'ha scritto, che la moglie di questa era iscritta all'Opus Dei. Allora la moglie, 54 anni, cattolica praticante, iscritta all'Opus Dei. Ma va, che stranezze.
Che stranezze, eh?
Voglio ricordare che l'Opus Dei è una prelatura personale di questo Papa, o di tutti i Papi, insomma. Vabbè, il che significa che vedi, in queste condizioni, sono pericolosi. Ma perché sono pericolosi? Perché, ad esempio, esiste in Italia una realtà economica che si chiama Compagnia delle Opere, che è un'emanazione della Comunione Liberazione, a cui aderiscono migliaia di aziende legatissime al discorso del Vaticano, legatissime alle gerarchie cattoliche. E ad esempio, e questa qua è una struttura economica di cui nessuno volentieri parla, o alcuni quotidiani fanno degli accenni, che sta condizionando anche la vita politica italiana. E di fronte a condizionamenti che sono sciocchi, nessuno si va a lanciare questo allarme o a verificare cosa fa questo colosso finanziario in mano a una struttura come Comunione e Liberazione. Nessuno ha il coraggio di accennarne, di parlarne, di sollevare il problema o di andare a quantificare quanto muove dal punto di vista economico e quali realtà muove dal punto di vista economico. Questo andrebbe fatto sicuramente, però nessuno lo fa, chissà perché.
Cosa dici? Cerchiamo i telefoni, sì. Così tanto per divertirci un pochino. Sì. 049-700-700 e 049-700-838. Allora,
io voglio ricordare, non abbiamo ricordato, il discorso dell'8 per 1000.
Sì, firmate per lo Stato, per quanto male saranno sempre usati meglio quei soldi che non la Chiesa Cattolica.
Beh, effettivamente noi l'abbiamo anche documentato varie volte, che l'8 per 1000 viene utilizzato in maniera decisamente migliore per quanto riguarda l'uso che ne può fare lo Stato, perché da come è stato stabilito da quest'anno esiste chiaramente una disposizione di legge che dice che devono essere utilizzati per progetti concreti per recuperare beni culturali, e questo è un documento della struttura finanziaria che lo dice. Se vuoi dare...
Pronto?
Sono Claudio della provincia di Treviso.
Ciao, dimmi.
Ciao. E volevo dirvi, no, che è fuori di dubbio che la Chiesa sta perdendo e perderà sempre di più la gente che non è più ignorante, quindi chiaramente, come si capisce, gli ultimi 20 anni c'è una evoluzione del pensiero, per fortuna. E quindi si deve capire, non tutte le persone, come si sta vedendo in giro nei paesetti, soprattutto delle campagne, c'è questo riscontro, ma la Chiesa perderà sempre di più, insomma, perché le cose che dicono sono fuori del mondo, non sono più attuali, e quindi bisogna tenere atto che bisogna andare a sbattere da qualche altra parte, insomma, ecco.
Sì, sono d'accordo con te. Sarà il numero dei cadaveri che lasceranno sulla strada.
Certamente, è una cosa, la mia è una stupidaggine, che l'avrete detto 2500 volte nelle vostre trasmissioni, ma però è giusto che sia sempre ripetuta, perché deve entrare nella testa della gente, insomma. Anch'io andavo a messa e devo dire che non si può continuare a pensare come il prete vuole che la gente pensi, perché è sbagliatissimo, insomma, ecco, no? Stanno dicendo delle cose fuori dai nostri tempi, e questa è la realtà, insomma. Grazie, volevo ringraziarvi tutti e delle trasmissioni, e ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Sì, io vorrei dare anche...
Pronto?
Sì.
Sì.
Chiamo da Treviso.
Sì.
Sì. Niente, condivido quello che ha detto l'utente che ha chiamato prima, cosa, però ho una paura. Ho paura che ci inquisiscano, cioè nel senso che quando uno si svela fuori e vede appunto che la Chiesa è una roba micidiale, non vorrei mai che col tempo, guarda capito, venisse fuori tipo Catari, Albigesi, robe strane.
Dipende da noi.
Dipende da noi, sai.
Spero tanto. Sì, speriamo che non succeda, insomma, dai.
Okay.
Cioè, sono d'accordo con voi, mi sono svegliato anch'io negli anni, ho capito tutto, sono una massa di banditi, però sì, non so, per me durano poco, infatti dureranno pochissimo ancora, però non vorrei mai che si rivolte che fosse rovescio la medaglia dopo la fine.
No,
l'importante è avere il coraggio di andare avanti e di costruire qualcosa.
Beh, sicuramente
questa è l'unica cosa importante.
La gente sta prendendo atto comunque, secondo me.
Speriamo che prenda anche il coraggio in mano.
Certo, ciao.
Ciao, no. Grazie.
No, vedi, questa vorrei intervenire sullo specifico di questo ascoltatore che ha detto io ho paura. Ecco, vorrei aggiungere una piccola cosa, dare un piccolo racconto. No, ma se vuoi dare la telefonata.
Questa è la tannacchia.
Ecco, lui dice io ho paura. La cosa più pericolosa è avere paura. Io voglio ricordare un dato diciamo biografico dell'istituto. L'istituto, beh, è sorto nel 93, però il primo gruppo base era sorto nel 1986, perciò praticamente siamo quasi ai 15 anni di attività pubblica della nostra associazione. L'unico problema,
dimmi Andrea, ciao.
Ascolta, hai colto quella notizia sul giornale mi pare in Africa, adesso non vorrei sbagliarmi, di quei religiosi, mi pare cattolici, che per non prendere l'AIDS hanno cominciato a stuccare le suore?
Sì, ho già detto anche la trasmissione precedente, sì.
Vabbè, niente, volevo dirti questo, ti ascolto sempre, molto interessante le tue trasmissioni, ti saluto.
Grazie, ciao.
Sì, beh, ognuno fa la prevenzione che può,
Sì. No, in effetti stupravano la grande suora, insomma, soltanto.
Beh, è una forma di prevenzione, dato che il preservativo non potevano utilizzarlo. L'importante è anche la capacità di arrangiarsi tante volte. No, ecco, voglio dare intervenire perché il discorso della paura può essere una cosa fondamentale. Dicevo, la realtà base dell'Istituto Mediterraneo Studi Politici è sorta 15 anni fa, nel 1986, con il primo inizio di attività pubblica. In questi 15 anni di attività noi abbiamo avuto soltanto, l'unica rogna che l'abbiamo avuto non per quello che abbiamo fatto, ma perché purtroppo era finito alla Digos un ex seminarista, che i loro colleghi lo chiamavano il teologo addirittura, cioè non lo chiamavano neanche per il nome, per le manie religiose che aveva. E quando i superiori si accorsero che questo ce l'aveva con noi soltanto per le sue manie personali e religiose, si sono scusati e ha detto questo non succederà più. Ecco, questa è l'unica ironia che noi abbiamo avuto in 15 anni con attività pubblica. Cioè, nel senso che se uno ha il coraggio delle proprie affermazioni e delle proprie tesi, non esiste questo pericolo. Quello che questo ascoltatore ha annunciato potrebbe succedere se noi non abbiamo coraggio e se non abbiamo il coraggio di affermare quello che siamo e quello che vogliamo. Perché se uno sta nascosto, se uno si fa una forma di censura preventiva, dà soltanto la possibilità agli altri di montare sopra. Il discorso che abbiamo fatto fino adesso di questo articolo, hanno dovuto bloccarsi. Perché? Perché ormai le nostre affermazioni trovano anche spazio sui quotidiani e siamo in grado di demolire qualsiasi affermazione, qualsiasi panzana che viene raccontata, qualsiasi idiozia che viene detta. E allora, se tutti quanti cominciassero con questa opera di non avere paura e di cominciare ad affermare quello che sono, quello che vogliono, sicuramente le cose cambierebbero. Se uno si rimane nella paura, le cose vanno sempre peggio. Perché la paura è la peggiore consigliera ed è soprattutto quello che permette ai cattolici di marciarci sopra, perché ricordate che qualsiasi iniziativa che sia fatta da integralisti musulmani, ebrei, cristiani, cattolici è sempre basata sulla paura degli altri di reagire, perché non pensate che loro possono riuscire se le persone non hanno il coraggio di reagire, perché in qualsiasi caso le cose possono essere fermate e cambiate. Perciò il pericolo del ritorno alle crociate che facevano i cristiani esiste se noi non li fermiamo.
Comunque c'è un'altra cosa da dire. Ricordatevi sempre che i preti non sono ufficiali, pubblici ufficiali, sono semplicemente la manifestazione della loro religione. Pertanto non ha nessun diritto di fare, di dire, di pensare qualcosa nei vostri confronti, cioè di fare pressioni nei vostri confronti. per cui potete tranquillamente mandare a quel paese, ma potete anche trattarlo per quello che è. Cioè, esiste una responsabilità morale delle loro azioni che vanno qualificati infinitamente peggio di quello che erano i nazisti, anche se i nazisti erano cattolici, cristiani in generale. Un prete ha infinite più responsabilità, per cui potete chiamarlo per nome e cognome in tutte le sue responsabilità. Il principio della partecipazione morale non l'ho inventato io, ve l'ho sempre ripetuto, è una questione del nostro diritto civile, del diritto giuridico. Pronto?
Ma se tutti i preti sopra la radio là.
Forse pensava Radio Maria ed ha sbagliato il numero,
sì,
sicuramente.
Per cui tenete presente questo, cioè non hanno nessun diritto, semplicemente con le minacce, con l'amico del preside o l'amico del consigliere comunale, il conosce il sindaco, il paventa che lo riga i voti, questo loro stanno ancora minacciando l'intera struttura sociale, che dopo i magistrati dicono ma sai non sono reati così grandi perché noi dobbiamo perseguirli, in fondo non è niente. Questo è una cosa dei magistrati, d'altro conto è l'atteggiamento della società civile che deve essere molto più duro. Pronto?
Ma invece roba che spaccare i capitelli che cassare, mi ritengo cassare, perdo tempo.
Perché devo in giro a spaccare i capitelli? Perché devo in giro a fare le porcherie? Me lo te vergogni, lazzarone!
Questo è il solito cattolico.
Ecco, io volevo tornare sul discorso dell'8 per 1000 che mi interessava dare delle coordinate che erano interessanti. A qualcuno che si pone il problema di dire a cosa destiniamo l'8 per 1000. Allora, l'8 marzo è uscito sulla Gazzetta Ufficiale una ripartizione di 82 miliardi.
Dimmi. Vai, dimmi.
Allora, ognuno ragiona qua a testa che ga. Se è sana, ragiona da sano. E se è guasta, ragiona guastamente. Buonasera.
Buonasera.
Allora, dicevo, qualcuno si preoccupa di firmare per lo Stato per dove andrà l'8 per 1000. E allora gli diamo delle documentazioni dove va questo 8 per 1000. Soldi ripartiti l'8 marzo, 82 miliardi. 20 miliardi, soldi attribuiti al Ministero degli Interni, per la sistemazione nazionale e assistenza ai profughi.
Ascolta, voi chiedete questa, no? Ciao a tutti da
Roma.
Mi sembrava tempo fa che ti asserissi, ma forse mi sbaglio, ma non credo, che ti tenga molta fiducia nella giustizia umana, cioè nei magistrati, nei giudici.
Per alcune cose sì, per altri no.
Ho capito. Ecco, perché questo mi sorprende un tantino, no? Perché mi personalmente non ho nessuna fiducia. Fiducia vuol dire fede, cioè speranza che i rispetto a quelli che se le leggi in modo obiettivo, no? Ma essendo proprio degli esseri umani e dopo finisco con un certo tipo di mentalità che quasi nella totalità, diciamo, non del tutto, ma quasi nella totalità, se qui è cattolica, da questo ergo che probabilmente i fatti loro anche nella giustizia. Ecco, per cui mi ha sorpreso un attimo il fatto che se mi dici che invece ti tenga fiducia.
Dipende dagli...
Ciao.
Allora, scusa Francesco, dipende un attimino a cosa ci riferiamo, cioè se ci riferiamo a magistrati che hanno degli interessi all'interno delle operazioni che fanno, tipo i magistrati dell'Irpinia, che ormai mi sembra che sia abbastanza famosa la faccenda, no? Chiaramente non c'è nessuna fiducia, non c'è nessuna fiducia in tantissime cose e c'è anche un'esperienza personale che mi porta a disprezzare almeno una quindicina di magistrati, proprio a livello, pensate i peggiori epiteti che io vi ho detto, moltiplicateli al quadrato e altre 10 volte e sono quelli che io imputo loro, ma questo non è importante, cioè esistono anche delle operazioni che devono salvaguardare il sistema sociale e sono fatte da Corte di Cassazione, da Corte Costituzionale e da altre corti, cioè il fatto che in mezzo a 10.000 magistrati ce ne siano un certo numero che fanno delle cose specifiche e abbiano dei comportamenti intollerabili e inaccettabili e definibili in maniera sporca, questo non significa che non ci siano altri magistrati che invece nei loro limiti facciano delle cose migliori, cioè cercano di salvaguardare. Spesso quando non ci sono bambini in Satana, per esempio, i magistrati, un pubblico ministero ha accettato di avallare prove assolutamente inventate, una corte di giudicante le ha selezionate una a una e ha visto che le prove erano false
nonostante le pressioni dello
stesso Presidente della Repubblica. Per cui non tutti i magistrati sono censurabili allo stesso modo, ci sono delle cose che sono censurabili e delle cose che che non sono censurabili. Noi dobbiamo prendere atto che esistono dei tentativi di costruire la libertà religiosa da parte di moltissimi magistrati e di riconoscere il valore dei principi costituzionali. Nello stesso tempo sappiamo che ci sono giochi di potere che persone pagheranno, e una di quelle che ha pagato sono stato io, ma questo non inficia la generalità delle cose. Chiaro, non so.
Sì, sì, ma infatti il costo di avere un attimino di possibilità esiste. Poi logicamente esistono, essendo un'infinità di magistrati, c'è chi si comporta in maniera corretta e chi meno. Però
è
logicamente
una questione anche di rapporti di forza.
Sì,
capisci?
E poi logicamente in qualsiasi caso, nel rispettare le leggi esistenti, i cristiani ne uscirebbero sempre messi male.
Sì.
Esatto. Questo non è un problema. Esatto. E se sul costo di vita dell'8 per 1000, allora dicevo appunto 82 miliardi sono stati attribuiti. E allora come sono stati spesi alcuni miliardi? Allora 3 miliardi sono stati destinati al restauro della Certosa di Pavia, 3 miliardi sono andati al comune di Castigliano in Ascoli Piceno per la situazione idrogeologica, 2 miliardi sono stati al comune di Forlì per il restauro di San Domenico e 2 miliardi sono stati dati al comune di Cuneo per il consolidamento di un pedio. Di conseguenza vedete che gli 8 miliardi non vanno a tornare ai prezzi, cioè l'8 per 1000 dato lo Stato non va a finire ai prezzi.
A parte la Cesa.
Sì, beh, San Domenico è stato dato al comune, non è stato dato al comune.
È stato dato al comune.
Cioè non hanno dato ai prezzi i soldi restaurati, è stato dato al comune di Forlì per restaurare San Domenico. Di conseguenza questo significa che, tanto per dire, per quanto riguarda ad esempio anche il restauro di un organo del 700, a Vercelli è stato dato il soldi al comune per restaurare l'organo.
Sì, comunque è sempre un patrimonio collettivo, in ogni caso è sempre un'opera d'arte.
Come ad esempio è sempre a Vercelli è stato ad esempio il restauro di San Giovanni Battista, sono stati dati 26 milioni, sono stati al comune di Rossa, non sono stati dati alla parrocchia, sono stati dati al comune, e il comune farà questo restauro.
Il
che vuol dire che l'8 per 1000
certo,
va dato allo Stato, serve.
Sembra un patrimonio comune. Io so che la Romania sta ripristinando tutti i percorsi di Dracula perché il turismo è un patrimonio, cioè è effettivamente una ricchezza, cioè, nessun paese butterebbe mai via la ricchezza, solo che i coglioni, i talebani e i cattolici buttano via le ricchezze.
Sì, perciò questo è il mio invito, votate, cioè firmare tranquillamente per l'8 per 1000 allo Stato, in quanto l'8 per 1000 sicuramente avrà una destinazione migliore che quella data a qualsiasi organizzazione religiosa, a qualsiasi chiesa, a qualsiasi religione, perché appunto alla fine ne avete un beneficio diretto. Ecco, per questo, visto che purtroppo con la declassione di redditi andrà molto lunga quest'anno, sarà una tematica su cui dovremo insistere moltissimo, perciò l'8 per...
Quanti mesi?
E si andrà avanti fino a luglio. Perciò...
Fino a luglio, bene. Pensavo che peggio.
Vabbè, comunque, sai, è una fonte di finanziamento, anche perché sicuramente per ottenere l'8 per 1000 tirano fuori chissà quali immagini impietose, avranno a raccontare chissà quali storie, utilizzeranno quali sentimenti, andranno a utilizzare le emozioni, perciò faranno qualsiasi cosa pur di avere le 1000 lire della gente. È anche giusto dire a qualcuno che dice io non firmo per lo Stato, dagli delle documentazioni che esistono, ma questo è un documento della Gazzetta Ufficiale in cui l'8 per 1000 allo Stato viene utilizzato per un servizio pubblico.
Ricordatevi che firmare per la Chiesa Cattolica per l'8 per 1000 siete moralmente responsabile della diffusione dell'AIDS in Africa, perché in Africa la Chiesa Cattolica sta facendo una politica contro i preservativi. Per cui voi, firmando per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica, siete responsabili di genocidio. Naturalmente nessun magistrato vi metterà in galera per questo, non vi preoccupate, però se io vi accuso di essere responsabile di genocidio, chi ha firmato per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica lo è. Io non faccio il magistrato, io faccio il persona religiosa e do delle indicazioni religiose. Chi ha firmato per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica è responsabile di genocidio.
Sì, ma infatti questo è un dato innegabile e incontestabile.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Non te sa più cosa tirare ora.
Sì, cara.
Beh, mi sembra che anche questa ascoltatrice non sappia cosa tirar fuori, perché è stata talmente telegrafica.
Forse è la sintesi, cioè la capacità di sintesi, che è una capacità
con
molto
la capacità
grossa
del vuoto.
No? Sì, ma infatti io mi ricordo quando facevano l'Inquisizione, cioè quando avevano il potere dell'Inquisizione, la loro sintesi era legna, fuoco, bruciare. Oh, non gramenava mai, cioè non muoveva mai. Legna, fuoco, più sintesi di così, Francesco.
Sì, ma difatti io mi rido sempre quando qualcuno dice fa che il vuoto non esiste. Ad ascoltare questa telefonata è una dimostrazione scientifica che il vuoto esiste. Cioè, non serve fare discorsi filosofici.
Sono Treviso.
Dimmi.
No, io vorrei distruggere tutti i capitelli.
No, perché?
Perché? Nel senso che a me danno fastidio.
Vabbè, ma non va mica la pena di distruggerli. No, al limite puoi fare una petizione al comune per rimuovere quelli pericolosi.
Allora, come fossero dei, che so, dei trafici, certo, elettrici che mi danno fastidio. Il fatto che
li puoi riconvertire?
Diciamo, a questo proposito sarei subito fermato dall'autorità giudiziaria.
Certo.
Voglio dire, è un po' è difficile, ragazzi, perché qui quello che mi dà fastidio, tra l'altro, è il fatto che nei giornali contrappongono questo bene al male, cioè il capitello distrutto, che ne so, è danneggiato, è contrapposto alla, posso dire, rappresenta il bene che viene sopraffatto dal male, in certo senso.
Sì, sì, sì. L'idea. Certo.
Però ragazzi, la strada è lunga qui, perché avete visto il proliferare di maghi, maghetti, eccetera.
È una cosa impressionante, sì.
È impressionante, quindi è dura, eh. È dura evolversi qui.
Si fa quel che si può.
Mamma mia. Vabbè, ciao ragazzi.
Dacci una mano anche tu. Ciao.
No, il problema è questo, no? Cioè, in effetti, da 5 anni, adesso non prendo più le telefonate, blocco tutto quanto. Da 5 anni io e Francesco stiamo tenendo sulle spalle il mondo. Cioè, io quando scrivo sulle mail dico che ho il mondo sulle spalle, per carità. E noi ci siamo assunti questo, tutto sommato non potremmo neanche farne a meno, no?
Esatto.
Perché sono le nostre passioni, i nostri desideri. Ma in realtà noi siamo sempre due, non è che siamo molti di più. Cioè, quello che noi facciamo lo facciamo per il bene collettivo. Non abbiamo mai chiesto soldi, non abbiamo mai fatto fessi qualcuno, non abbiamo mai derubato nessuno, abbiamo fatto qualcos'altro che non va, no, vero? Anche se facciamo qualcosa ci stancano subito.
Sì, sì, ecco, una cosa sì, quella di ascoltare certi stupidi cristiani che telefonano,
vabbè,
qua, quello è una cosa che non ci potremmo mai perdonare.
In effetti, noi, eppure, in due da questa radio, cioè in due, perché siamo due, cioè fra l'orrore e la vita, siamo solo io, Francesco e qualcun altro, cioè, e tutti i nostri amici, chiaramente, che di volta in volta sono affiancati. Però stiamo effettivamente costruendo una diga gigantesca davanti all'avanzata dell'orrore. Cioè, sembra una battuta, ma noi lo vediamo anche su internet, lo vediamo anche da altre parti, che effettivamente siamo noi che reggono il mondo. Cioè, effettivamente è un po' impressionante la faccenda. Però davvero cominciate a pensare che se due persone, pur con tutto quello che voi potete immaginare, riescano a fare questo, provate a pensare cosa potrebbero fare 10 persone, 20 persone, 30 persone, una sola persona in più che abbia la passione per la vita. Cioè, pensate a riflettere, cioè, noi da 5 anni stiamo parlando da sta radio, in 5 anni no, è di tutti i colori, penso, non so, ho usato tutto il linguaggio possibile e immaginabile, eppure siamo riusciti ad aprire una breccia, no? Pensate un po' cosa potremmo fare se altre persone dicono: beh, a me le robe religiose non mi piace, ti va via la stregoneria, a me non mi piace, però un discorso sociale che te fai tutto sommato può andarmi bene, oppure a me il discorso sociale non me ne frega niente, mi interessa incontrare gli dèi, e l'unica roba che mi interessa. Oppure stato che dice: a me non me ne frega niente degli dèi, non me ne frega niente del discorso sociale, però il discorso di stregoneria mi interessa. Cioè, riflettete un attimino, se fossimo in grado di compattare un po' di emotività, un po' di forza delle persone, cosa potremmo fare visto quello che abbiamo fatto in due? Cioè, pensateci. Lancio questo messaggio per radio.
Sì, ma infatti, per dimostrare l'esempio su certe cose, semplicemente andate anche su internet e vedete la qualità che può esistere dei nostri siti rispetto alla marea di siti che esistono. Cioè, nel senso che lì sono un dato di fatto ben chiaro. E provate a pensare, se non ci fossimo noi su internet, cosa ci potrebbe essere a livello di informazioni, a livello di conoscenza, cioè a livello anche di affermazioni di certe tematiche. Perciò
va bene, Mario, non l'abbiamo visto.
Non c'è.
Non c'è.
Strano,
non
perché?
C'è. Trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Chiude qua. Vi do appuntamento.
Ah sì, Mario non c'è. Perché Mario ha visto, ha visto un capitello.
Ha visto
si,
un
si è fermato. È una battuta, dai.
Vabbè, chiudiamo qui la trasmissione. Vi diamo appuntamento per le ore 19, con la seconda parte della trasmissione. Visto che oggi non ho potuto parlare.